Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi Chris hai due pole.
In effetti sì,
due pole.
Non ci avevo pensato, perché l'avevamo annunciato in questi giorni, sarà con noi venerdì, è un grande piacere riuscire a parlare con lui oggi, anche se solo al telefono, ma poi avremo tempo venerdì per chiacchierare un bel po' di ore. Buongiorno Paul Mazzolini, buongiorno Gazebo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Paul, buongiorno, come siamo? Tutto bene dalle tue parti? Innanzitutto da dove in questo istante?
Sono a Borgo Melograno, il mio agriturismo in Toscana, e qui c'è un bel sole oggi, prevede una giornata calda.
E qui da noi troverai qualche grado in meno, secondo me, vero Chris?
Sì, un pochino sì, perché è il classico periodo dell'estate in cui c'è qualche temporale che gira e di conseguenza poi abbassa un po' la temperatura. Però la buona notizia è che siamo pronti per venerdì, ecco. Siamo pronti per accoglierti. Io vorrei che i nostri ascoltatori sapessero che i primi contatti con te per questa nostra serata, a cui teniamo tantissimo perché è il nostro compleanno, sono iniziati nello scorso mese di dicembre, faceva molto freddo. Quando Paolo è venuto a trovarti, dove di preciso?
Sotto Urine, adesso non mi ricordo, ti ricordi tu Paul?
Oddio, il nome della location.
Beh, insomma, mi sfugge. Qualche chilometro a sud di Udine, ho avuto l'enorme piacere per me, visto che sono un tuo fan sfegatato sin dal 1982, di conoscerti. Sei una persona splendida. È stato bellissimo per me parlare di te, delle tue origini, dei tuoi dischi. Hai visto che ti ho mandato anche una foto. Lunedì con la mia collezione di tuoi maxi single, perché io da quell'epoca, dall'82, pensa che io sono proprio in radio dall'83, in questa radio collaboro, quindi era okay. Quello il periodo di Masterpiece, di I Like Chopin, insomma io ce li ho tutti, hai visto che te li ho postati, e questo parlare con te, insomma, è stato un'incredibile emozione, e lo sarà anche portarti qui a casa nostra.
Beh, è stato molto, molto emozionante comunque, e lo è ogni volta che torno, insomma, perché comunque è una regione, una zona dove, a parte appunto le origini della famiglia, mio nonno insomma era da quelle parti, ma sicuramente c'è sempre stato un grande feedback sulla mia musica, diciamo tutto il nord-est in generale, insomma. E questo mi fa, torno sempre con grande piacere, insomma, a Tolmezzo poi questo venerdì sarà veramente emozionante, penso.
Abbiamo scelto te perché secondo noi rappresenti molto, proprio soprattutto i primi anni, no, della radio, i grandissimi anni 80, gli anni 80, l'Italo Disco, quello che tu hai rappresentato e continui a rappresentare. Ma abbiamo scelto te, abbiamo pensato a te anche per il tuo modo di fare musica, molto elegante, molto fine, il tuo modo anche di essere, perché tutti quelli che hanno avuto il piacere di conoscerti ci hanno detto che sei una bella persona. Ci fa piacere che tu viva a Tolmezzo venerdì insieme agli amici che saranno con noi, insieme agli amici della radio, chi come Paolo ti segue dagli inizi. Io sono un pochino più giovane, non di molto, ma un pochino più giovane, ti ho vissuto di riflesso, però chi ha visto arrivare questi dischi quando aveva magari 20 anni e viverli veramente a pieno in discoteca, li ha visti ballare, cantare a squarciagola, ecco che venerdì avrà proprio la persona che cantava quei brani, perché non si può sempre dire così della musica degli anni 80, ma anche 90, no?
Ogni riferimento è puramente casuale.
Ma è la verità.
No, diciamo che io insomma, fondamentalmente, come dico sempre, sono un chitarrista fallito e un cantante per caso, nel senso che negli anni 70 facevo il chitarrista in gruppi prog, progressive, musica classica, rock, la rock romantica degli anni 70, e poi chiaramente questo mi ha permesso di appassionarmi alla musica, agli strumenti elettronici che stavano uscendo in quel periodo, e poi praticamente alla fine degli anni 70 hanno fatto nascere quelle che sono le fondamenta dei suoni degli anni 80, le batterie elettroniche, la drum, i sintetizzatori polifonici, eccetera. Per cui mi sono trovato per caso a fare una musica che per me all'epoca era new wave, fondamentalmente era questa musica elettronica semplice ritmicamente, per cui ballabile se vogliamo, ma non avevo, a parte che non esisteva la Italo Disco, insomma, quando è uscito Masterpiece non c'era ancora la Italo Disco. E pertanto mi fa immensamente piacere anche per le battaglie, perché io ho dovuto lottare molto. Io sono, mia madre insomma, di origine americana, e pertanto io sono madrelingua inglese, e ho dovuto lottare moltissimo con i discografici per poter far capire che si poteva fare un disco cantato in inglese e prodotto in Italia, perché no? C'era molto pregiudizio insomma all'epoca, no? Sì, questa è una roba che potevano fare solo gli inglesi o solo gli americani, al limite i tedeschi. Invece è stata una lotta, per fortuna è uscito Masterpiece e ha fatto un po' tutto da solo, perché è stato subito, diciamo, preso così in consegna dai DJ che lo hanno adorato, senza sapere che fosse un prodotto italiano. E siamo riusciti a creare questo suono italiano così diverso dalla musica elettronica europea dell'epoca, che ha poi creato appunto questa cosa che si chiama Italo Disco, ma che ha ispirato anche tantissimi musicisti, sia tedeschi che inglesi. Insomma, i Pet Shop Boys lo dicono sempre, venivano in Italia a prendersi scorpacciati di dischi di Italo Disco per trarre ispirazione. E pertanto di questo sono molto orgoglioso.
Genere che tra l'altro non è mai morto alla fine, ecco.
Beh, sai, ripeto, sono canzoni. Se tu togli le spoglie dai suoni elettronici e ci metti un ukulele oppure un pianoforte scordato di un bar, eccetera, la gente canta, perché sono canzoni di base, e pertanto l'elettronica è solo il vestito esterno, se vogliamo.
Hai parlato di ukulele, a me mi è venuto immediatamente in testa You Are a Danger di Gary Lowe. Ci spieghi questa, te l'ho messa lì ovviamente su un piatto d'argento, no? questa battuta.
Sì, praticamente You Are a Danger, io praticamente scrissi il testo, anche se poi è accreditato a un'altra persona, per motivi di magie varie, e nacque come una risposta, diciamo, in accordi maggiori, allegri, mentre Masterpiece era diciamo in una tonalità minore, pertanto un po' romantico, anche un po' cupo, se vogliamo. Anche la storia del testo è abbastanza cupa, insomma, è ispirata un po' a Via del Tramonto, no? Di Billy Wilder. Con You Are a Danger si vuole fare l'opposto, cioè usando i stessi, che poi erano i stessi strumenti in studio. You Are a Danger è stato registrato credo una settimana o due settimane dopo Masterpiece, qui gli strumenti erano gli stessi, ma è la versione maggiore, allegra, con il fischietto, con i coretti, e poi con Gary Lowe, che è un personaggio molto positivo, allegro, insomma, era a quell'epoca spagnolo, insomma, molto dinamico, se vogliamo, un po' il contrario di me, che facevo un po' il cantautore romantico. Per cui come immagine è uscita un po' come il lato allegro, insomma, di
pensa che io quando ero giovane ovviamente non sapevo questa storia che c'era dietro e che ho scoperto dal web in questi ultimi 20 anni, e mi ero accorto per fatti miei che quando si mixava con i vinili e io usavo solo i maxi single, l'uscita, il break di uscita di Masterpiece era perfetto per far entrare il fischietto di You Are a Danger, e quindi ho fatto sempre quel mix lì tipo un centinaio di volte. Chi mi ascoltava diceva: ma fa sempre quello. Era perfetto, cioè sembravano la stessa canzone.
Sono nati con gli stessi strumenti, con gli stessi musicisti, perché gli autori eravamo io e Pierluigi Giambini, con lo stesso produttore che era Paolo Micioni, lo stesso studio, e pertanto cambiava soltanto il cantante e la tonalità in maggiore, insomma, fondamentalmente. No, dicevo, sono due brani, sono due facce della stessa moneta, insomma, fondamentalmente.
E visto che siamo a parlare di queste canzoni, se ti dico Dolce Vita di Ryan Paris, cosa rispondi?
Beh, Dolce Vita ha una storia molto simile a You Are a Danger, nel senso che diciamo in Dolce Vita io l'avevo immaginata come un seguito, un follow up a Masterpiece, perché Masterpiece era ambientato a Hollywood La Dolce Vita chiaramente parla di questo mondo della Roma degli anni 50, con tutti gli attori, i grandi registi e le storie d'amore che nascevano insomma d'estate, eccetera. E solo che nell'album avevamo già quattro singoli, no? Alex Chopin, Masterpiece, Lunatic e Love in Your Eyes, e pertanto il discografico disse: ma questo pezzo non mi fa impazzire, fatene quello che volete, no? Il mio discografico. E contro il mio desiderio fu, diciamo, non fu la mia scelta, insomma, fu deciso di farlo cantare un altro cantante, appunto Fabio Roscioli, in arte Ryan Paris, e diciamo che ci ha portato anche fortuna, perché ha permesso, uscendo con un'altra etichetta, di andare in altri territori. Per esempio Dolce Vita è stato numero 2 o numero 3 in Inghilterra, insomma, grazie al discografico che era forte in Inghilterra, insomma, mentre Alex Chopin non ebbe questa fortuna.
Ma senti Paul, venerdì cosa ci canterai e per quanto tempo ti avremo sul palco?
Ma dipende da voi, insomma, io...
No, dipende da te, sei il nostro ospite graditissimo, ti lasciamo tutto lo spazio che desideri.
Ma diciamo, sai, io sono anche una band, faccio anche dei concerti col gruppo. Col gruppo chiaramente, avendo fatto 12 album nel frattempo, perché sono passati appunto 40 anni, di materiale ho svariato, insomma, svariate altre produzioni, però cantando con le basi in un contesto più da, diciamo, da festa, da discoteca, eccetera, magari ci limitiamo a quelli che sono i grandi successi degli anni 80, per cui sicuramente farò anche la mia versione di Dolce Vita, e poi dei brani tratti da Italo by Numbers, che è un disco che ho fatto subito prima del Covid, dedicato proprio all'Italo Disco, perché sono usciti dei brani dell'Italo Disco durante gli anni 80 di altri cantanti che hanno fatto veramente il giro del mondo, e secondo me in Italia tendenzialmente l'Italo Disco, soprattutto da parte della intelligenza tra virgolette, è considerata una musica di serie B, no? Mentre per dire i cantautori sono visti come il top, senza però, ecco, ho sempre pensato fosse un'ingiustizia, perché l'Italo Disco chiaramente ci sono delle cose di serie B, insomma, prodotte in economia, fatte malissimo, eccetera, però ci sono stati dei brani che hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo, e che di cui dobbiamo essere anche noi in qualche modo orgogliosi, perché a parte Like Chopin e Dolce Vita, ma Tarzan Boy per esempio di Baltimora è stato nei top 3 in America, Boys, anche se non l'ho fatto, Boys di Sabrina Salerno, io non l'ho fatto in questo disco perché appunto parla di Boys, non è, però è un disco che ha fatto successo Straceni. Pazzesco in Inghilterra, eccetera. Voglio dire, sono brani che hanno fatto il giro del mondo, anche Self Control di Ruff, cantato da Laura Branigan, è stato primo in classifica in America, per cui voglio dire, questa musica qua, che è un po' considerata di serie B, invece secondo me merita di essere rivalutata. E io nel 2019, insomma subito prima del Covid, feci questo disco dove ho ricantato anche per esempio Happy Children di P. Lyon, ho ricantato con la pronuncia giusta tra virgolette,
sì.
ho provato a dare in qualche modo la giusta dignità, dimensione di produzione seria a questi brani. Non è un disco di remix, proprio ho usato gli stessi strumenti che avevo negli anni 80, per cui è come se avessimo registrato negli anni 80, ed è un disco che mi fa molto piacere riproporre, insomma, in queste situazioni.
Bene, un'ultima cosa, il nome Gazebo lo ricordiamo da dove esce, perché l'hai scelto?
Allora, praticamente nel testo di Masterpiece, che quando Masterpiece diciamo appunto dovette uscire, noi non volevamo un po' mascherare questa cosa che
era italiano.
Prodotto in italiano, pertanto mettere Paul Mazzolini avrebbe messo un po' troppo, no, l'accento sull'origine della produzione. Allora si parlava di trovare un nome d'arte, eccetera. Io, siccome Gazebo l'ho utilizzato nel testo, in una parte parlata che si sente solo nella versione lunga estesa di Masterpiece, non c'è nella versione 45,
Sì, è una specie di rap, no?
Esatto, è un parlato rap, diciamo, dove narro il fatto che sono in questa festa hollywoodiana. E la rima è con Valentino, no? I'm here in the gazebo and I see in the mist the shade of Valentino. Sono qui nel gazebo e vedo nella nebbia, c'è questo paradosso, l'ombra di Valentino nella nebbia, insomma l'ombra che ci può essere nella nebbia. Però mi piaceva molto giocare con i paradossi. E c'era questa parola gazebo che mi venne in mente perché qualche giorno prima vidi un film che si chiama Gazebo, un film degli anni 60 con Glenn Ford. Perché era un termine, non era un termine così usato, oggi si usa tantissimo gazebo inteso come tenda, no? Nelle piazze per fare comizi o certo. Cose del genere. Oppure i gazebo nei parchi dove si suona la domenica l'orchestrina. Cioè. Però a quell'epoca il gazebo era un termine un po' desueto, non è che si usasse tanto. E allora mi sembrava giusto, carino, simpatico, suonava bene. Non dava subito un indirizzo, non si capiva se l'artista era un gruppo, se era un artista singolo, un cantante, se era inglese, italiano, spagnolo. E pertanto era per nascondere, camuffare un po' l'origine della produzione.
Beh, direi che ce l'hai fatta. Ecco, direi di sì.
Allora. A sapere che avrei fatto una carriera multidecennale con questo nome, magari ci pensavo due volte, insomma.
Beh, ma in effetti
io onestamente pensavo finisse lì, insomma, usciva Masterpiece, faceva quello che faceva e poi si tornava a fare altre cose.
Ma può essere non che pensavo... sia anche per questo che magari anche sui diritti d'autore, sulle cose scritte, forse un pochino, non solo tu ma anche altri autori, non avete un po' diciamo battuto i pugni, no questa è mia signori, questa la canto io eccetera, può essere che sia anche perché magari non ci pensavi, forse anche l'età, il periodo musicale, così non si pensava troppo a 10, 20, 30 anni nel futuro?
Ma guarda, io ero già felice di poter fare Masterpiece come artista, diciamo, singolo, perché io prima ho fatto delle cose con delle band, con dei gruppi, e Masterpiece era il primo disco che facevo come solista, no? Per cui ero già felicissimo di aver portato avanti questo brano in cui ho creduto. Io ho girato un anno intero col provino di Masterpiece, nessuno era interessato a pubblicarlo, per cui finalmente riuscire a stamparlo, a farlo, a registrarlo, per me era un punto d'arrivo. Io mi ricordo quando tornai a casa con la prova stampa, no? A quei tempi si faceva una white label, che era una prova stampa per vedere come suonava il vinile, e quando portai questa prova stampa a casa ero già colmo di gioia, insomma, non pensavo nemmeno di vendere 100 copie, 1000 copie, ho maggior ragione, sono milioni di copie.
Beh, questa è una storia che si è ripetuta per decine di artisti, no? Quella di bussare a tante porte, ricevere dei no e continuare a bussare ad altre porte. Noi ne avevamo, purtroppo non c'è più uno proprio qua vicino, Robert Miles negli anni 90, anche lui con la sua iconica Children, insomma, ha bussato a tantissime porte finché la prima porta, poi alla fine una porta si è aperta. Scrive Marco Francescut: buongiorno a tutti, Gazebo non ha fatto solo delle belle canzoni, ha creato delle opere d'arte, dei capolavori, beh, dei masterpiece a questo punto. Grazie, ci vediamo venerdì a Tolmezzo. Ma sai, Paul, saremo in tanti a Tolmezzo ad ascoltarti e non vediamo l'ora che arrivi venerdì. Ti ringraziamo di essere stato con noi oggi.
Grazie Paul, ci vediamo venerdì.
Grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao.
Ciao, ciao.